טוב צדיקים, ברוך השם, רבי אמרו לנובה פרשה, רבי אמרו לנובה סטימנה, עם בעזרת השם, סיימו פיילו נלמזה דיאדר, דיגל למייסטרי, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, דל מומנטו כאנטרה אל מזה דיאדר, סידי ואומנטר אל הג'ויה. היא באמת, שלום שולחן ארוך מאוד אינטרסנטה, כדי שסיעונו מה הסיעה הוא ג'ודיציו, את הטריבונל, את ג'וסטו אספטר פר אל מזה דיאדר. פרקה? פרקה אל מזה דיאדר, אל מזל, דעם ישראל, אבנדתו. אילון סולו קווסטו, סיימו אנקורה פיינו אין לפרשות, כפרנוס ולטברנקולו, ספיאמו מונטו בנה, כלפרשה, לתורה, דיריטורה, דדיקה, קואטרוצ'נטו ורסטי, קואטרוצ'נטו ורסטי, כפרלנוס ולטברנקולו. כל הכל זה מונטו פרטיקולרי. תקרו, סיצ'י פנסיאמו, sulla creazione del mondo, che uno può dire che è più importante della creazione stessa. Hashem dedica solo 30 versetti, una parasha, 30 versetti che parlano della creazione. Di Bereshit bara Elohim fino all'ultimo Yom HaShishi, Vayechulu HaShamay. Invece il tabernacolo, che è il casa di Hashem, 400 versetti. E abbiamo già detto che l'importanza vera non è lo che il creatore ha fatto per noi. Perché questo è ovvio che Hashem ha creato il mondo, è ovvio che Hashem ha fatto e ha creato, però possiamo dire che è ancora più importante dello che tu ricevi e lo che tu dai. Dice Rebele Lupian, non è che amare voglio dire dare, però dare voglio dire amare. Molto interessante questo concetto. Ci sono gente che pensano, tu ami qualcuno? Il fatto che ami inizia a dare. Però invece è totalmente al contrario. Non è che tu ami qualcuno e la reazione di amare è dare, è al contrario. Tu dai! E quando tu dai, inizia anche a amare. Un amore vero. Non parliamo di questo amore di, come si chiama, le fanfare, quando un uomo vede una donna e si innamora così. Sto là, prende un amore molto più profondo, un amore molto più spirituale. Per questo è il bambino quando nasce. Chi ama più il bambino quando nasce? Il padre o il madre? Io vi dico il madre. Il padre anche ama il bambino, però i sentimenti del padre debbono essere ancora nutriti. Durerà un po' di più il legamento che ha la madre con il bambino che nasce. Il padre non ce l'ha subito. Arriverà. Perché? Molto semplice. Perché la madre 9 mesi ha potuto dare a questo bambino che sta nella sua pancia. Sta là, sì. Deve crescere, c'è la nausea, e va, vuole mangiare, le ormoni, e tutto quanto. Sappiamo tutto che una donna è incinta, una cosa bella, però ha un prezzo, Baruch Hashem, benedetto, che la vogliamo pagare con volere bene. Quindi, più che dai, più che ami. E poi questo dice Hashem, non concentrarti su Bereshit, Bereshit è lo che ho fatto io, 30 versetti. Parliamo del tabernacolo, 400 versetti, lo che puoi dare tu a me. Dice Hashem, c'è un obbligo, uno delle 613 mitzvot è amare Hashem, ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavecha v'chol nafshecha v'chol modecha, e amerai il Signore il tuo Dio con tutto il cuore. Come si può amare qualcuno? Quando io dico io amo la mia moglie, amo il mio marito, amo i miei figli, che vuol dire? Queste parole non hanno significazione. Le parole sono belle, però la significazione sono le azioni. Se tu dai alla tua moglie o a tuo marito, vuol dire che tu l'ami. Se fai per le bambini, vuol dire che tu l'ami. Quanto i genitori sono pronti a sacrificare per i loro figli? E questo è un amore vero. E per questo il tabernacolo è così importante. Però benezza di chi va nel tabernacolo? Dice il Midrash che il tabernacolo, se uno era saggio, poteva dentro il tabernacolo vedere la creazione del mondo intero. Tutto il mondo, sia materiale sia spirituale, sono dentro il tabernacolo. Possiamo dire che il tabernacolo è una prototype, come si dice in inglese, no? Una prototype, è un piccolo di questa cosa gigante che si chiama questo mondo. Una delle cose speciali che c'era nel tabernacolo era il tavolo, dei maestri Lechem HaPanim. Lechem HaPanim era un tavolo dove le Coanim mettevano il pane, 12 pani, 12, perché questi 12 rappresentano le 12 tribù, che rappresentano anche le 12 mesi, ossia tutti i 12 mesi sono necessari, però ovvio che c'è una diversità tra agosto, per esempio, e dicembre. Sì, agosto, che sarà il mese di Av più o meno, è caldo. Dicembre, invece, fa freddo. E tutti i 12 mesi fanno parte di un ciclo di un anno e sono tutti necessari. Però ognuno è diverso dall'altro. Esattamente Amisrael. Amisrael ha 12 tribù. Non pensiamo tutti uguali. C'è destra, c'è sinistra, c'è avanti, c'è qui, c'è ortodosso, c'è meno ortodosso, c'è religioso, c'è pacifistico, c'è socialistico, c'è comunistico. Può essere. Però tutto fa parte delle 12 tribù. I maestri 12 panne calde e il Kohen Gadol mette sul tavolo a fronte dell'altare e dopo una settimana cambia le pani, però c'è una regola per togliere il pane dal tavolo del pane che sta dentro il tabernacolo. Deve essere che quando togli uno subito deve mettere l'altro, se non ci sarà un attimo, sì? Se tu metti il nuovo e tu togli l'anziano, mentre che tu togli l'anziano, metti il nuovo, che così non ci sarà un attimo dove il tavolo è senza pane. E ovvio, tzaddikim, che questa pane non viene mangiata dal creatore, Hashem non mangia e si è sicuro non pane. Questo pane viene mangiato dalle Kohanim, dalle sacerdoti. E le maestri dicono che uno dei miracoli che succedeva con questo pane è che tu mangiava un boccone, 30 grammi per essere esatto, era saggio come tu hai mangiato una cena intera. 30 grammi e uno era sazio. Era un pane speciale. C'era berakha sul pane. E quindi c'è un concetto molto interessante. Come si arriva alla berakha? Io le berakha viene attraverso che la berakhah non può essere mai su uno spazio vuoto. Sempre il spazio deve essere pieno. Ma questo è il tavolo, non puoi mai mancare pane nel tabernacolo. Quando togli il pane, subito deve mettere l'altro. Perché come puoi benedire un tavolo che è vuoto? Questo è un concetto molto interessante. Dice il Talmud, Yaif Chochmah Lechakimin, la saggezza viene data alle saggi. Uno poteva pensare che al contrario, uno è stupido, inizia a studiare e Hashem lo dà saggezza. Dice Hashem, la saggezza viene data a quello che già è saggio. E nel mondo è al contrario, no? Se tu prendi un bicchiere di acqua che è pieno, puoi aggiungere acqua su un bicchiere di acqua pieno. Queste sono le regole del mondo materiale, con la spiritualità è diverso. Più che il bicchiere è pieno, più che riesci a aggiungere su questo bicchiere. E poi questo è uno dei motivi che quando noi facciamo Birkat Hamazon, che benediamo Hashem, ringraziamo per il pane, per la cena, per il pranzo, per il pasto che abbiamo mangiato, ci deve sempre essere pane sul tavolo. Perché? Perché se tu vuoi benedizioni, già deve essere una cosa su che questa benedizione può appoggiare. E la benedizione non si appoggia sullo che è vuoto. Questo è un concetto interessante, sì? Deve fare mitzvot, deve fare Torah. Più che ti avvicini a Hashem, più che riesci a capire Hashem. L'ebraismo non è fatto di 0 a 100, anzi, più che pieni, più che fai, più che fai, più che riesci a capire. La Gemara racconta su Rabbi Hanina ben Dosa che lui era molto, molto povero, questo Rabbi Hanina ben Dosa. E un giorno la sua moglie, già basta, non poteva più con questa poverezza. Mai sia che nessuno da noi avrà poverezza, però parliamo di poverezza ben vero. Uno che poveraccio, forse al filo del giorno riesce a mangiare un boccone di pane. Parliamo di poveri veri. La sua moglie già non la faceva. Ha detto, marito mio, per favore, non la faccio più. Ho bisogno di mangiare. Ho bisogno, non posso. Puoi chiedere al creatore, tu che sei un grande tzaddik, puoi chiedere al creatore per favore che cambia il destino, non voglio più essere povero. E Bemet, dire ai maestri, lo col tzaddik zochè le shtè shulchanot. Non ogni uomo riceve il merito di ricevere due tavoli. Che vuol dire due tavoli? I maestri, ci sono due tavoli in questo mondo. C'è il tavolo materiale, di ricchezza, beneficente, uno che ha tutto, casa, soldi, famiglie, bambini, che ha tutto materialmente. Però c'è anche un tavolo spirituale, dove uno ha pieno, pieno, pieno di profondità, pieno di energia, pieno di carica spirituale. Ha un paradiso intero che lo sta aspettando nel prossimo mondo dopo 120 anni. Quindi si può dire alla moglie di Rabbi Hanina: non tutti possono avere due tavoli. Ci sono quelli che riescono ad avere tutto tuo, anche materialmente tutto e anche spiritualmente tutto. Però è molto difficile e poco la gente che sono riusciti a essere perfetto in tutti i due ambiti. Comunque la moglie dice, non la faccio, non la faccio più. Rabbi Hanina esce da fuori e dice, per favore, Hashem, aiutami. La mia moglie non la fa più. E dal cielo esce un gamba intera di oro, un gamba di un tavolo intero grande di oro. Rabbi Hanina prende questa gamba di oro e ritorna a casa e dice a sua moglie, moglie mia, le nostre sofferenze sono terminate. Da oggi in poi in questa casa non ci mancherà niente. E questa donna e questa moglie, invece di essere felice, finalmente il marito ha portato soldi a casa, una gamba intera di oro. Inizia a chiedere domande, però perché, da dove viene, da che hai fatto, che tu che sei. Se l'ho un ladro che io ti conosco, tu studi Torah, dove ti viene una gamba di oro? Dice Rabbi Hanina, questa gamba di oro è della tavola del paradiso. Quando il tzaddik dopo 120 anni arriva là, c'è un tavolo di oro con tre gambe, pieno, pieno di bontà. Ovvio che è un metaforo, non c'è nel paradiso di oro, di tavolo, di gambe, di niente. È un metaforo. Però comunque così viene visto un tavolo. Tavolo apparecchiato, pieno, pieno. Dice, non ho capito, e questa gamba da dove viene? Sì, è la gamba del tavolo, è il terzo gamba del tavolo. Dice, ma che mi sta dicendo? Che dopo 120 anni, quando arriveremo al paradiso, tutti. Vedete come la gelosia a volte è difficile. Tutti avranno un tavolo di tre gambe e noi avremo un tavolo di due gambe. Vai, vai. Chiedi al creatore che riprende questa gamba. In bellezza di chi? Questa storia c'è tanto di approfondire. Perché il tavolo ha tre gambe? Perché non due? Chi rappresentano le tre gambe del tavolo? Perché il tavolo ha bisogno di tre cose per appoggiare? I bevet, dice la Mishnah Be'avot, al shlosha devarim ha'olam omed. Ci sono tre cose che mantiene il nostro mondo. Tre! Senza uno di questi tre, chas v'shalom, non ci sarà mondo più. E il primo, dice le maestri, alla Torah. La Torah mantiene il mondo. Se chas v'shalom per un attimo in qualche posto nel mondo non si studia Torah, se non si collega alla verità assoluta, chas v'shalom il mondo si distrugge. La seconda cosa alla Avodah. Sul lavoro, non è lavoro materiale, è lavoro del cuore. Qual è il lavoro del cuore? Chiede la Gemara. Ezei avodah shebalev, zut tfilah, la preghiera. La preghiera è un grande lavoro del cuore. Poter parlare con il Creatore, uno deve essere collegato con il cuore. Poter fare l'Amidah, Hashem, Sefatai, Tiftach, Hashem, apri le mie labbra, Ufi, Agi, Tehillatecha, e la mia bocca dirà le tue lodi. Basta leggerlo, sentirlo, o che pregare nel cuore. Quando tu parli qualcuno e hai la capacità di trasmettere le tue sentimenti, questo è un lavoro del cuore. Questo deve essere la Havana di Babbaè. Se uno prega senza il cuore non ha fatto niente. Perché abbiamo detto che pregare è il lavoro del cuore, se si usa solo la testa, solo la bocca, senza il cuore, senza sentimento. Senza sentire Baruch Ata Hashem, benedetto tu Hashem, Elohe Abraham, il Dio di Abraham, Elohe Yitzhak, il Dio di Yitzhak, Elohe Yaakov, il Dio di Yaakov, deve sentire ogni parole. Hakel, Agadol, Agibor, Adonai, il grande, il forte, il temibile, deve sentire queste parole. Avodah Shebalev, Adamo Rishon, quando fu creato, il mondo era vuoto, non c'era niente, mancava la pioggia. Perché mancava la pioggia? Perché c'era bisogno della chiave. La chiave della pioggia è la preghiera. Quindi dire la maestria alla avoda. E la terza cosa su che questo mondo si appoggia è Gmilut Chassadim. Che voglio dire Gmilut Chassadim? Gmilut Chassadim voglio dire dare, aiutare, benevolenza, tzedakah, donazione. Tutto questo fa parte di Gmilut Chassadim. Ascoltare qualcuno quando ha difficoltà, le sue problemi. I maestri su tre cose il mondo si appoggia. Sulla Torah, sul studio della Torah, sulla Avodah, sulle preghiere e sul Gmilut Chassadim. Ogni ebreo deve avere queste tre caratteristiche. Gmilut Chassadim, benevolenza, Avraham Avinu. La Tefillah, Yitzhak era un sacrificio. E la Torah, Yaakov. Quindi sì, nel cielo ci sono tre gambe. E queste gambe, ognuno rappresenta questo. Quale gambe è sceso a Rabbi Hanina? Quale delle tre ha ricevuto? Dicono i maestri, dice il Maharsha, ha ricevuto la gamba della preghiera. Rabbi Hanina era molto forte in pregare. Se diceva che quando uno stava male, andavi da lui, lui pregava e subito ti poteva dire se quello guarirà sì o no. Si chiedeva a lui, dime perché? Perché? Come la sai? Tu solo stai pregando, come sai già di adesso se quello guarirà sì o no? E lui diceva una cosa molto interessante. Quando io prego per qualcuno e le parole mi escano liscia della bocca, senza errore, liscia. Inizio, riesco a pregare e non mi confondo nel preghiero. Questo è un segno che la preghiera fu accettata, è un segno che questo uomo guarirà. Se io inizio a pregare per qualcuno, per la sua guarigione, e le parole non mi escano, o mi confondo, o qualcosa nel nome. Questo è un segno che non è accettato. Ma se la Bihannina era forte, ma se tutto il mondo fu mantenuto grazie alla Bihannina. Quindi molto semplice, lui ha pregato per avere soldi, quindi hanno dato la gamba della preghiera, l'hanno fatto scendere dal cielo. Però questa interpretazione viene messa in discussione. E perché viene messa in discussione? Perché si racconta sulla Rizal, e la Rizal, che era un grande, grande cabalistico in Sefar, più o meno 400 anni fa, che lui mangiava su un tavolo solo di quattro gambe. No, di solito le tavole sono quattro gambe, poi ci sono tavole con tre gambe, con cinque gambe, tutti i tipi e modelli. Una gamba spezzata in quattro, ci sono anche questo, ho visto. Sono stati tipi di modelli. Ma sì, Arizal mangiava solo di Shabbat su un tavolo di quattro gambe. Perché? Perché dentro il tabernacolo il tavolo aveva quattro gambe. E l'altare che sembra il tabernacolo, che è dentro la mia casa, e quando io mangio sto facendo un sacrificio, e per questo il mio tavolo deve avere quattro gambe. E adesso la domanda: se nel tabernacolo il tavolo ha quattro gambe, e la Rizal vuole mangiare solo di un tavolo che c'è quattro gambe, dice la Rizal non si mangia di un tavolo che ha tre gambe, deve mangiare di un tavolo che ha quattro gambe. Perché Rabbi Hanina nel suo sogno vede gambe di tre, vede nel paradiso tavolo di tre gambe. Se ci sono quattro, dove la quarta gamba? Dicono le maestre che beve, anche nel paradiso il tavolo ha quattro gambe. Non sono tre, solo che la quarta è nascosto per l'onore delle tre. Perché noi sappiamo che anche Hashem ha una sedia, e anche la sua sedia ha quattro gambe. E chi sono le quattro gambe di Hashem? Abraham, primo patriarco, Yitzhak, secondo, Jacob, terzo. E là si salta tanta tanta anni fino si arriva a David HaMelech, il re David. Quindi il re David è il quarto gambo. Però la quarta gamba è nascosta. Perché? Perché il re David non può prendere l'onore di Abraham, Yitzhak e Jacob. Solo tre vengono chiamati le nostre avi. Solo tre sono patriarchi. David con tutta la sua grandezza non è un patriarca, non è un'ave, non è Avinu. Non si dice David Avinu, si dice Abramo Avinu, Zacca Avinu, Jacob Avinu. E poi questa anche la preghiera, quando noi iniziamo la Midah c'è Elohe Avram, Elohe Yitzhak, Elohe Jacob, parliamo anche di David, però più tardi, nascosti. E Tzemach David, Avdecha Merah Tatzviach. C'è la Midah anche, si parla anche di David. Quattro gente vengono nominate nella Midah, sono quattro, Avram, Yitzhak, Jacob e David. Perché questi quattro? Perché questi quattro sono le gambe della trona, le gambe del tabernacolo, le gambe del tutto. Però Davide è nascosto. Perché Davide è nascosto? Per l'onore dell'altri tre. Però adesso vogliamo capire se Abraham rappresenta la Gmilut Chassadim, la benevolenza, e Yitzhak rappresenta la preghiera, Jacob rappresenta gli studi della Torah, chi rappresenta Davide, la quattro gamba del tavolo? Dicono le maestre che David rappresenta la pazienza. C'è una quarta cosa che c'è bisogno per mantenere questo mondo. Non basta Torah, non basta Tfilah, non basta Gnut Hasadim, c'è bisogno la pazienza. E la pazienza si può ricevere solo attraverso la comprensione che niente dipende da te e tutto dipende da Hashem. Perché dove David all'inizio si è caduto con la pazienza? Con Bathsheba. Quando David ha visto Bathsheba, lui ha capito che spiritualmente lui, la sua anima è collegata con Bathsheba, lui ha capito che lui deve sposare con Bathsheba, la sapeva, era chiaro. Però non voleva aspettare invece che aspettano in modo naturale che il marito muoia, perché così era destinato di essere e prendere Batsheba e sposare, ha mandato il marito al frontiere e sappiamo tutta la storia e non è oggi questa la lezione. Quindi c'è una mancanza di pazienza. Sì, Davide aveva aspettato, comunque Batsheba arrivava, però in un altro modo. E David tutta la sua vita ha lavorato sulla pazienza. La pazienza fa parte del Midat Ishtavut. Che dire Ishtavut? Ishtavut è un livello molto alto che le tzaddikim arrivano. Ishtavut voglio dire che tu non sei influenzato del fisico che succede fuori da te. Che voglio dire? Sì, io tras me shalom, ti faccio sentire male, ti sgrido, o ti maldico, mai sia, o ti faccio arrabbiare, o ti parlo cose che non ti piace sentire. E tu riesci a rimanere calmo. Non che tu pensi solo che io ti dico e questa cosa non ti tocca, manco pensi, perché per te tutto nasce. Però anche al contrario, se io vengo e ti dico quanto sei bravo e quanto ti voglio bene, quando sei un uomo saggio, anche là, senza sentimenti, tutto nasce. Tu mi puoi maldire, mi puoi benedire, mi puoi abbracciare, mi puoi, chas v'shalom, dare un bote, o un schiaffo, non cambia niente. Questo è un livello molto, molto, molto alto di tzaddikim. Davide HaMelech è arrivato dopo tanti anni. Dove abbiamo visto che David HaMelech finalmente è là, o migliore sia, a questo punto lui è diventato la quattro gamba, perché lui non è nato la quattro gamba. Quando è venuto Shimi ben Gerà e lo ha maledetto a fronte di tutti. E là c'era il colonnello, il generale, ha detto subito uccidiamo lui che maldisce il re. E David lo dice no, non danno nessuna punizione. Che se lui mi maldisce, non è lui che sbaglia, è il creatore che vuole che lui mi maldisce. O che se io non meritavo essere maledetto, lui non mi maldiceva. E a questo momento, la vita a me mi viene la quarta gamba. E questo è un lavoro che uno deve lavorare tutta la vita, arrivare a questa pazienza, alla comprensione che tutto che succede è Hashem e non c'è niente dove correre perché se Hashem l'ha voluto già succede e se Hashem non la vuole non succederà. Alti trakit hazman, non puoi pressionare il tempo, non puoi pressionare lo che non vuoi che arrivo e che quando Hashem vuole che arrivo anche se sì, non la vorrei arrivare là. E questa è la quarta gamba. E adesso possiamo capire quale delle quattro gambe ha ricevuto Rabbi Hanina. Quando lui era povero, la sua moglie ha detto: non la faccio più essere povero. Lui dice a Hashem, per favore, non la faccio più essere povero, la mia moglie non è contenta. Quale gamba è sceso? La gamba di David, la gamba della pazienza. Perché lui ha perso, non lui, lui non l'ha perso, la sua moglie ha perso, però moglie e marito è una cosa, non è che possiamo dividere. Lui chiede la gamba nel filo, perché non è la sua moglie, però lui la chiede, poteva non chiedere. E questo, una delle lezioni della gamba, una lezione del tavolo che deve essere pieno, che sta dentro il tabernacolo. C'è un altro concetto molto interessante. È che noi sappiamo che questo tabernacolo fu sempre fatto in un modo che si poteva smontarlo, era come un Lego, no? Perché loro nel deserto camminavano e quando si fermavano avevano bisogno di fare il tabernacolo, quindi erano tanti pezzi, si metteva insieme e quando c'era bisogno di continuare il viaggio c'era bisogno di smontarlo. E come si collegava tutto insieme? E adesso c'erano tanti, tanti piccoli buchi, cerchi dentro il tabernacolo. C'era un legno, si chiama il Bariach HaTichon. Si metteva questo legno, che era un legno diritto, e succede un miracolo. Questo legno Gli messi si inclinava come un serpente e camminava intorno del tabernacolo così veloce che tutto rimaneva attaccato. Un miracolo. Ok. Ok, la forma del tabernacolo era rettangolo, era ossia quadrato, rettangolo, sì. Quindi un bastone dritto, come puoi fare un quadrato? Perché era un miracolo, come un serpente, scende, ma essere come un serpente camminava veloce e collegava tutto. E questo bastone dove fu dato? Direi, questo bastone fu dato quando il mare si è aperto. Gli angeli hanno portato questo bastone. Questo è il bastone di Abramo Avinu. E adesso la domanda. Di tutte le metafore che tu poteva dire un bastone che inclina, un bastone che va. Perché dice un bastone che inclina come il serpente e fa cerchi come il serpente? Non è carino dare un metaforo del tabernacolo che è casa di Hashem, collegandoci a un animale e il serpente. Serpente simboleggia, noi sappiamo molto bene nella Torah, una cosa non così positiva. Il serpente era quello che ha fatto cadere Adamo e Chava. Quindi, perché questo legno che si inclina velocemente in modo miracoloso viene associato al serpente? In bevezza di chi? Dicono i maestri che se uno non si inclina e la Amidà come un serpente, lui diviene un serpente. Che vuole dire? Noi sappiamo che la Midah e la Tefillah Shmoneh Esrei, ci sono quattro posti dove noi dobbiamo inclinare. Se l'inclino è come il serpente, corpo testa, sì, come si fa un movimento come un serpente quando si inclina in la Midah. Se tu non ti inclina come un serpente, dopo 7 anni tu divieni un serpente. E anche qui, scusa, perché l'associazione dell'inclinazione che io mi inclino in la preghiera a fretta del Creatore viene associato al serpente? Per capire questo dobbiamo capire un'altra cosa. Quando Hashem ha creato il mondo c'erano due creazioni che camminavano diritti, due che andavano con spallo alto, con testa. Uno è l'uomo e l'altro è il serpente. Il serpente dell'inizio non è il serpente di oggi, aveva due gambe e camminava diritto come l'uomo. Anzi, dice il Midrash, era più bello dell'uomo, il serpente. Oh, che succede? Questo serpente era geloso. E questo serpente che era geloso, perché lui voleva essere il più importante, più dell'uomo. Ha detto a Chava, mangia dell'albero della conoscenza. Tu sai questo albero perché il creatore non vuole che tu la mangi? Perché lui stesso per poter creare ha mangiato l'albero. In altre parole, questo albero quando tu lo mangi diviene divino. Ovvio che non fa senso, però comunque questo è quello che il serpente ha detto. E quale fu la punizione del serpente? Il serpente Hashem lo ha preso le gambe e lui è l'animale che riesce a inclinare, a rotolare e fare cerchi il più che c'è in tutta la natura. Perché? Perché tu serpente Hashem ti ha creato più belli di tutto. Invece di inclinare a fronte il creatore, ingraziarlo, di accettare il fatto che lui è il creatore e tu sei la sua creazione, dire grazie per tutta la bontà e il fatto che tu sei la sola creazione prova dell'uomo che va diritto e anzi sei più bello di lui, vai contro di lui. Da oggi in poi tutta la tua vita inclinerai, non andrai mai diritto. Anche camminandoci avrai bisogno di piegare tu stesso, non puoi fare una linea diritta. Questo dice maestri, noi nella vita incliniamo come il serpente per non essere il serpente. Tra parentesi, l'obbligo di graziare Hashem quanto è importante. Il Chazan, quando lui fa la Chazara, Tutte le benedizioni lui fa da solo, non ha bisogno dell'aiuto del pubblico. Noi solo rispondiamo Amen. Però c'è una berachà che il Chazan non puoi fare per te. C'è una berachà che tutto il pubblico deve dire insieme. E quella è la berachà di Modim, la berachà dell'ingraziamento. Perché ingraziare nessuno ti può aiutare. Tu hai bisogno di guarigione, posso chiedere io per te guarigione. Posso io invece da te pregare il Creatore, per favore, hai pietà su questo uomo e mandalo guarigione. Vuoi parlare sa, posso anche io fare, o qualsiasi altro. Pregare per questo uomo che avrà soldi, che avrà lavoro. Però ingraziare il Creatore, nessun altro puoi fare da me tranne io stesso. Perché se no io capisco davvero quando io devo ringraziare, nessun altro riuscirà a capire la mia necessità e perché io devo ringraziare, perché ognuno deve ringraziare in un modo diverso. E per questo l'ingraziamento e il modime nel tempio facciamo tutti insieme. La guarigione, la parnassà, la pioggia, il Mashiach, Yerushalayim, tutto uno può fare per tutti, chiedere. Però ringraziare. E per questo legno che fu dato per il tabernacolo era l'albero che Abramo Avinu ha piantato per fare entrare le ospite, dava a tutti mangiare, perché? Perché questa era la tattica di Abramo Avinu. Ti dava cibo. Dopo che tu mangiavi volevi ringraziare. E quando volevi ringraziare ti dicevano ringraziare a me, non sono io, patrone del cibo. Non sei tu l'hai dato. No, 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 c'è un creatore. Che è il creatore? Iniziamo a spiegare a tutti i pagani che c'è un creatore. Io le vai, se uno 7 anni non si inclina in Amidà, anche lui diviene un serpente. O che sette simboleggia un ciclo. C'erano 7 anni di abbondanza in Egitto, prima che sono venute le 7 anni di carestia. Dice il Midrash, perché dopo 7 anni di abbondanza sono venute le anni di carestia? Perché per 7 anni che in Egitto c'era tutta l'abbondanza del mondo dell'epoca di Giuseppe, nessuno da loro ha ringraziato il Creatore. Erano tutti pagani. Se voi non ringraziate il Creatore, dopo 7 anni, anche non una volta, un ciclo intero, è l'anno sabbatico intero, arriva la carestia, mai sia. E per questo è il serpente che mangia polvere della terra. Questa fu la sua maledizione. Perché ricordati, tu sei creato dal polvere. Anche l'uomo, perché viene chiamato Adam? Perché Adam viene dalla parola Adama, che è la terra. E questo c'è di chi? Una cosa che dobbiamo sapere è l'importanza di ringraziare Hashem. Il tempo è quasi passato e non sono arrivato a parlare sul soggetto che volevo parlare. Facciamo corto, Milena. Le vestiti. La nostra parasha ha profondo tanto sulle vestiti del Kohen, sulle vestiti delle sacerdoti del Kohen Gadol. E nei vestiti è una cosa molto interessante. Noi il concetto di vestiti la troviamo all'inizio della creazione ancora con Adam. Le maestre dicono, c'è scritto nella Torah nero su bianco, Vayas Hashem Elohim la Adam ulishto kotnot or vayalbishem. Genesis, capitolo 3, versetto 21, che dice Yashem ha fatto all'uomo e alla sua moglie un vestito di pelle, e le ha vestito. Interessante. Non solo che Yashem ha fatto un vestito per Adam e Chava, lui stesso ha preso il vestito e l'ha vestito a loro, come un madre che mette il vestito sul piccolo bambino. Ci sono 8 parole in questo versetto. Perché 8? Perché queste 8 parole rappresentano le 8 vestiti del Kohen Gadol. Kohen Gadol, anche lui, il sacerdote, capo sacerdote, ha 8 vestiti. Molto interessante questi vestiti che vengono dati al Creatore. Il bevè dire, ma se questo vestito è il vestito miracoloso che fu dato di Adam a Cain, di Cain a Abel, arrivato a Jacob, vino, questo vestito era miracoloso, qualsiasi uomo che lo metteva diveniva la sua grandezza, si era largo, largo, piccolo, piccolo. Dei vestiti di pelle che furono dati ad Adam Rishon, che sono le vestiti del Kohen Gadol. Però sempre si parla delle vestiti di Adam. Dove sono le vestiti di Chava? Dove sono le vestiti della moglie di Adam? A chi fu trasmesso le vestiti di Chava? Perché si dice sempre che il vestito che aveva Abramo, il passato di Abramo, a Eve, a Sceti, a Noè, di Noè, a Nimrodi, a Abramo e tutto quanto, la storia con gli Esavi, con Jacob. Ma dove sono i vestiti di Chava, della moglie di Chava? Vestiti è una cosa importante. Vestiti è coprire, 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 coprire che? La Gemara racconta che c'era una signora che era una grande tzaddikà che si chiamava Kimchit. E questa Kimchit aveva 7 figli e ognuno delle sue figli è divenuto Kohen Gadol, capo sacerdote. Non c'è una cosa più spirituale, più grande di un Kohen Gadol. Questa signora Kimchit aveva il fortuna e il merito di avere non un figlio tzaddik, non un figlio, 7 figli capo sacerdoti con il Gedolim. Speriamo che il quel Gadol, se lui entra di Kippur, ha dentro il santo del santo e fa solo un pensiero sbagliato, un pensiero profano, o sta, pensa, non lo so, su un cibo per esempio, subito muore. Chiedersi perché, qual è il suo merito? Perché ha avuto 7 figli così grandi? Sappiamo solo una cosa su di lei, che lei aveva pudore. Vuol dire pudore? E poi sì, anche la casa di lei, le pareti, non hanno mai visto le sue capelli. Che pudore! Sì, sappiamo che la donna quando va in strada deve coprire proprio. Pensi tutto. Ma quando sta a casa da solo non c'è un obbligo? Sta con il suo marito non c'è un obbligo? Scoprire tutto? No? Può essere più comodo? Ma se Kibrit, anche quando era a casa da solo, le pareti mai hanno visto niente da lei. E questa pudore, questa zniut, ha portato che lei avrà figli che ognuno è quel Gadol. Ti dire, maestri, le vestiti di Chava, ogni donna può ricevere le vestiti di Chava. Le vestiti di Chava è il pudore. E quando una donna mette le vestiti di Chava che rappresentano il pudore, lei subito fa figli che sono tzaddikim. Di Kim, già il tempo è passato, si può allungare, si può allungare. Che Hashem ci aiuta con tutto, con il pudore, con il ringraziamento, con il ringraziare, con le gambe, con la pazienza, e che possa Bezrat Hashem benedire a Amo Israel, e che possa Hashem dare via tutta la sofferenza di tutte le famiglie, possano tutti gli ostaggi ritornare con pace, con salute, possono tutti i soldati ritornare, possa Hashem rivelare se stesso in un modo rivelato e mandare Mashiach Tzidkenu e portare il Beit HaMikdash, e di questo giorno in poi non ci sarà sofferenza più sul mondo. Shabbat Shalom.